Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, violenti scontri a Gerusalemme, oltre 170 feriti, reciproche accuse tra israeliani e palestinesi. Covid-19 continua l'emergenza sanitaria in India, mentre in Europa si discute sulla proposta statunitense di revocare i brevetti sui vaccini. Vaticano, altri 300 poveri riceveranno il vaccino anti-Covid. Sono le 8, ben trovati da Amedeo Lo Monaco. Come avete sentito nei titoli, Gerusalemme si è trasformata in poche ore in un campo di battaglia. Scontri tra palestinesi e polizia israeliana hanno causato ieri il ferimento di oltre 170 palestinesi e 6 agenti. Una giornata nera che preoccupa per tutta la situazione medio orientale. Giancarlo Lavella.
Le violenze sono scoppiate nel venerdì della preghiera islamica, innanzitutto sulla spianata delle moschee, per poi estendersi a tutta la città vecchia, in particolare nel complesso della moschea di Al-Aqsa. La polizia è intervenuta nel corso di una manifestazione palestinese. Il governo israeliano è responsabile degli eventi a Gerusalemme e delle loro conseguenze, ha detto il presidente Abu Mazen in un discorso in televisione. Contro accusa da parte dello Stato ebraico al leader palestinese, ritenuto responsabile degli sviluppi pericolosi e degli attacchi di ieri a Gerusalemme. A completare una giornata ad alta tensione quanto avvenuto in Cisgiordania, le forze israeliane hanno sventato un attacco a colpi d'arma da fuoco avvenuto nei pressi della base militare israeliana di Salem, vicino Jenin, nel nord della regione, dove sono stati uccisi 2 palestinesi e un altro è rimasto ferito gravemente.
Secondo focus di oggi sul Covid-19, l'India resta il paese ad affrontare la più grave emergenza sanitaria, con gli ospedali affollati nonostante gli aiuti internazionali. Intanto il sostegno degli Stati Uniti per la revoca dei brevetti sui vaccini ha suscitato interesse in tutto il mondo, ma anche qualche resistenza. Il servizio di Elvira Ragosta.
I brevetti sui vaccini possono essere sospesi, ma vanno insieme rimossi tutti i blocchi e la loro esportazione. Così il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, ieri a Porto, dopo la prima giornata di summit informale dei leader dell'Unione Europea, la proposta sulla sospensione dei brevetti ha incontrato resistenze in alcuni leader e istituzioni. Mancano le capacità produttive, ha ribadito ieri la portavoce della cancelliera tedesca Merkel. Il problema non è la liberalizzazione dei brevetti. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato l'approvazione di emergenza al vaccino cinese Sinopharm. Sul versante dei contagi la situazione resta molto critica in India, oltre 4.000 morti in 24 ore e secondo gli specialisti il picco epidemico è previsto entro poche settimane. Record di contagi anche nel vicino Nepal, mentre in Giappone il governo ha esteso lo stato di emergenza in diverse regioni fino alla fine di maggio, inclusa Tokyo, che ospiterà i giochi olimpici quest'estate.
E adesso una giornata che si celebra oggi, istituita l'8 maggio, è la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dedicata ai 14 milioni di volontari impegnati in 192 paesi. Abbiamo sentito su questa giornata Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Abbiamo immagini di volontari che portano aiuto in bicicletta, in moto, in mezzo alla giungla o in mezzo a una zona di guerra, in mare come in montagna. Le attività dipendono molto dalla situazione nazionale, da risposta alla pandemia, ma anche le altre emergenze che durante l'anno di Covid non si sono messe in pausa, il cambiamento climatico, i conflitti armati che si protraggono da tanto tempo, ma anche l'attenzione alle persone migranti.
Qual è il contributo dei volontari di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel contrasto al Covid-19?
Stiamo lavorando in questo momento molto sul piano vaccinale. Il nostro obiettivo sarebbe di aiutare e supportare la vaccinazione di 500 milioni di persone nel mondo. Il nostro ruolo è portare i vaccini che arrivano magari nella capitale di uno Stato X fino alle comunità più difficili da raggiungere.
E dopo la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, un'altra iniziativa, domani ricorre la Festa dell'Europa ed è in questo contesto che si collocano le iniziative di Insieme per l'Europa, realtà che da oltre 20 anni mette insieme comunità e movimenti cristiani di tutto il continente e di diverse chiese. Al microfono di Adriana Masotti ascoltiamo Emanuela Fioravanti e Giuseppe Del Coiro, coordinatori del convegno online dal titolo Per la Terra e per l'uomo, promosso per questa occasione in Italia.
Tutto questo prende corpo in progetti di dialogo innanzitutto, per creare una comunione che cresce poi in momenti di preghiera come le veglie ecumeniche, e da qui lo slancio per essere uniti in progetti di solidarietà come il sostegno ai poveri, l'organizzazione di servizi per fornire pasti, medicinali in base ai bisogni del luogo. Questa è una testimonianza di pace e di unità ancora più significativa in quei territori storicamente divisi per motivi politici, quindi un messaggio di un aiuto tangibile che danno grande speranza.
Nonostante la crisi che c'è in questo momento in Europa, noi diciamo chiaramente il nostro sì all'Europa, quella voluta dai padri fondatori. La nostra è un'iniziativa di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei politici. Abbiamo una forte attenzione verso il tema dei migranti e lavoriamo affinché le città diventino luoghi di solidarietà. Vogliamo essere dei cristiani uniti per un'Europa e un mondo migliore.
Andiamo in Brasile, dove sale da almeno 28 il bilancio delle persone uccise nell'ambito di una operazione di polizia in una favela a Rio de Janeiro per contrastare il traffico di droga. Poco dopo l'arrivo delle forze speciali, oltre 200 uomini, è iniziata una sparatoria. Un giudice della Corte Suprema brasiliana che ha potuto vedere alcuni filmati ha riferito di aver rilevato indizi di esecuzione sommarie. La polizia respinge ogni accusa, l'operazione è stata condannata da organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch. Al popolo Maya sono arrivate le scuse di Obrador. Il presidente del Messico è tornato in questa settimana a pronunciarsi sul passato di soprusi e violenze subiti dalle popolazioni indigene del Centro America. Non è la prima volta, ma ha un significato particolare, come spiega nell'intervista di Fausta Speranza lo storico Paolo Valvo.
Il passo in avanti di questa dichiarazione è che questa volta López Obrador chiede perdono non solo per le colpe e per gli abusi, li chiama i terribili abusi commessi da individui e autorità straniere, ma anche da individui e autorità nazionali. E altro aspetto interessante, non parla soltanto del periodo del dominio coloniale, ma parla anche del periodo dell'indipendenza del Messico. C'è una missione implicita di responsabilità dei governanti messicani che hanno governato dal 1821 fino ad oggi nel Messico appunto indipendente.
Dunque un'apertura significativa anche per valutare eventuali abusi oggi sui popoli indigeni.
Certamente, anche perché questo diciamo è l'aspetto critico che è stato fatto presente da più voci di esponenti delle comunità indigene Maya proprio nella penisola dello Yucatan, che hanno contestato che ancora oggi una certa forma di assoggettamento non solo culturale ma anche economica su quei territori continua.
Andiamo in Portogallo, dove verrà prolungata la campagna di solidarietà Il mio gesto per il nostro Portogallo, lanciata dalla Caritas Nazionale nel mese di novembre del 2020. Finora l'iniziativa ha permesso tra l'altro la raccolta di circa una tonnellata di cibo da devolvere ai più bisognosi. Nel paese la pandemia ha provocato oltre 17.000 decessi e gravi danni al contesto sociale ed economico. E infine andiamo in Vaticano, dove sono attese 300 persone senza fissa dimora in aula Paolo VI per la vaccinazione anti-Covid. Proseguono intanto, con adesioni al di là delle attese, la campagna del vaccino sospeso, iniziativa dell'Immissioneria Apostolica, che ha già permesso di aiutare paesi in grave difficoltà come l'India e la Siria. Benedetta Capelli.
È una richiesta venuta spontaneamente da tanti che vivono in strada, colpiti dalla generosità del Papa di aiutare i più vulnerabili e anche più esposti al contagio. Lo racconta l'elemosiniere, il cardinale Krajewski, che spiega come da 2 settimane nell'ambulatorio Madre della Misericordia si siano raccolte le adesioni di chi voleva vaccinarsi. Si tratta di 300 persone che non sono assistite dalle organizzazioni che operano sul territorio, come invece era accaduto nelle scorse settimane per i circa 1.400 poveri vaccinati in Vaticano. Intanto l'elemosineria apostolica fa sapere che l'iniziativa del vaccino sospeso ha raccolto un consenso che va al di là di ogni previsione. Donare in questo tempo di difficoltà non è un gesto scontato ed è grazie anche a un piccolo contributo che si può offrire sul sito www.elemosineria.va che tanto si sta facendo nel mondo. L'India, paese colpito dalla pandemia e alla quale Francesco ha rivolto un messaggio di vicinanza, ha ricevuto $200.000 e alla Siria sono arrivati €350.000. I contributi, spiegano, vengono affidati alle nunziature che poi li ripartiscono a seconda delle necessità.
Ed è tutto per ora, grazie per l'attenzione, buona giornata da Amedeo Lo Monaco.